vi presento un poeta toscano, vi presento un poeta fiorentino. Infatti, Petocchi è nato a Torino ed è morto a Bordighera. Quindi, ed è l'infatti la poesia, la poetica di Petocchi, non il nonostante. L'infatti vuol dire andare incontro alle cose della vita, quando accadono, come accadono. Petocchi nasce appunto nel 1899, anno fatidico, sarà anche un ragazzo del 99, arriva, siccome un ragazzo fortunato, arriva al fronte poche settimane prima di Caporetto e si prende tutta tutto il dramma nazionale e personale di Caporetto, che rievocherà anche in degli scritti molto belli, alcuni dei quali studiati e rivalorizzati proprio da Gloria Manghetti. Rimane abbastanza presto orfano di padre. C'è questa figura della madre, Erminia, della quale parleremo molto, che è una figura molto presente, una delle figure femminili molto presenti nella sua opera. Quindi fa gli studi che riesce a fare, si diploma agrimensore, perito agrimensore, ha un compagno di classe abbastanza interessante, che è Piero Bargellini, futuro sindaco di Firenze, e il primo compagno, diciamo così, delle sue scorribande letterarie. Petocchi, dicevo, i fatti della vita che gli vengono incontro. Per un periodo abbastanza lungo della sua vita, Petocchi non è in questa situazione in cui noi di solito immaginiamo un poeta. Lo studio, le carte, non so se riuscite a notarlo, io lo trovo delizioso, il paralume che riprende probabilmente un libro da messa, insomma, rifà un, comunque anche lì l'elemento della scrittura, anche lì l'elemento... Lo tengo in mano, signora, così? Mi sentite bene? Sì, ok. Ah no, allora non c'è bisogno, ma vedevo problemi sul fondo. Quindi l'elemento della scrittura, le carte, tra l'altro le carte e i libri sono tutti all'archivio Bonsanti e sono stati studiati molto bene in una pubblicazione dell'84 di Luigi De Stefani, appunto, che è uscita pressoché contemporaneamente all'edizione più importante e di fatto, ahimè, l'ultima edizione completa di Petocchi, che risale appunto al 1984. C'è stata dopo una ripresa nella Bur di un'antologia con alcune poesie disperse, però sono un po' di anni che le poesie di Petocchi mancano dalla libreria e io mi auguro veramente che la giornata di oggi invece sia l'occasione per riportarle. In fondo, tra i libri che sono stati portati per la vendita, trovate stranamente soltanto prose. Ecco, e questo secondo me non è strano, perché io ho portato dalla mia piccola collezione di libri di Petocchi questo, del 47, guerra appena finita, notizie di prosa e di poesia, ed è un libro di prosa e di poesia, dove appunto quasi non c'è distinzione, quasi non c'è continuità tra la prosa che noi in maniera un po' ingenua, come dire, annettiamo alla parte quotidiana della vita, la prosa della vita, e il verso, che invece appunto è la poesia, è l'eccezionalità. Qui vediamo il poeta, diciamo, in quello che sembrerebbe il suo habitat naturale. Però, insisto, nella vita di Petocchi, rispetto a quella di altri grandi poeti della sua generazione, della sua epoca, lo stesso Montale, c'è qualcosa di diverso. A me verrebbe da dire che nella vita di Petocchi è presente la vita. È presente la vita, per esempio, la vita professionale. Abbiamo detto che lui si diploma agrimensore. Per molti anni, fino a quando, questa nota autobiografica deliziosa, fino a quando non intervengono gli strapazzi, lui dice, lavora nei cantieri, lavora in particolare con l'ANAS, e molte delle poesie delle prime raccolte descrivono questo, magari l'uscita dal cantiere, o comunque il fatto di stare fianco a fianco con delle persone, con degli uomini che fanno qualcosa e fanno qualcosa insieme. C'è fortissimo l'elemento della comunità, dell'opera comune, subito nella poesia di Petocchi, e c'è fortissima, ma lo vedremo bene con le carte, quella che potremmo chiamare l'intelligenza della mano, cioè il fatto che la poesia di Petocchi è una poesia che nasce a contatto con i fatti e anche nel momento in cui arriva sulla carta ha bisogno di essere messa alla prova, ha bisogno di essere, come dire, sperimentata, esattamente come fa un artigiano che prima di dare il colpo definitivo all'oggetto che ha in mano lo tenta quel colpo su un altro pezzo di legno, su un altro metallo, per essere sicuro che il tratto gli riesca sicuro. Questa, nelle carte di Betocchi, io personalmente mi sono abbastanza emozionato a vedere questa dimensione. Habitat naturale, in parte sì, comunque, nel senso che non è stato tutta la vita sui cantieri, a un certo punto negli anni 50 lascia, già negli anni 40 aveva iniziato, era stato chiamato per chiara fama, come capitava allora, a insegnare al conservatorio, materie letterarie al conservatorio di Venezia. Tutti i chiamati per chiara fama, compreso Ungaretti, con il dopoguerra hanno un qualche problema, perché ovviamente la chiara fama era fatta dal Ministero della Cultura Popolare, quindi era sospetta dal punto di vista politico, c'era l'ombra del fascismo. Dopo un po' di anni però lui ottiene finalmente di nuovo l'incarico di materie letterarie al Conservatorio qui a Firenze. Ed è un'attività che svolge parallelamente all'attività che hanno avuto tutti i poeti, gli intellettuali, gli scrittori, i critici di questa generazione, le riviste. Con Bargellini ci sono le prime riviste molto combattive anche dal punto di vista dello sguardo sul mondo. Bargellini e Betocchi si annunciano, diciamo così, come autori cattolici, qualsiasi cosa voglia dire questo. Tutta la vita di Betocchi poi sarà un discutere con se stesso e con gli altri su che cosa vuol dire questa dimensione del cattolico, del cristiano, della fede, del credente, fino alle poesie degli ultimi anni che annunciano un ripensamento molto profondo e che portano anche a un certo punto a un dibattito, per esempio con l'amico discepolo Luzzi, che vede in Betocchi quasi un uomo che i fatti della vita e il peso di questi fatti hanno portato sull'orlo della biura, dice Luzzi, e Betocchi se la prende molto, perché per lui, appunto, così come la poesia non è qualcosa di separato dalla vita, ma è qualcosa che accade dentro i fatti della vita, così anche questo suo corpo a corpo, chiamiamolo così, fino all'ultimo con il cristianesimo, per lui è il cristianesimo stesso. Ma di questo qualcosina diremo. Le prime riviste, quindi il calendario dei pensieri e delle pratiche solari, la primissima, poi il frontespizio, che è la più celebre, e a un certo punto, nel dopoguerra, ma già negli anni 60-70, in realtà, l'attività di Betocchi nelle riviste si lega a questo. Questa è una foto già un po' più inconsueta per un poeta in uno studio radiofonico della RAI di Firenze. Siamo nel 73, a uno speaker è stata tagliata la testa, ma intanto lui non ci interessa Betocchi, che è in mezzo tra questa annunciatrice, quest'altro, mi sono dimenticato, signore, il nome, ma è una figura storica della radio italiana. Betocchi per molti anni lega il suo nome, lega la sua attività, ed è un'attività professionale, remunerata e via dicendo, all'approdo letterario. L'approdo letterario è una cosa, cioè, negli anni scorsi, quando si faceva un gran parlare anche nei giornali, dobbiamo inventarci qualcosa di multimediale, multipiattaforma, eccetera, mi veniva un po' da sorridere, perché in maniera del tutto casuale, senza sapere che esistesse questa dimensione, in realtà dagli anni 40 agli anni 70 in Italia c'è stato un prodotto squisitamente multipiattaforma, multimediale, che era appunto l'approdo, inizialmente la trasmissione radiofonica, che però resta in radio dal 45 al 77, diventando poi approdo letterario, la rivista, che dal 52 di nuovo arriva al 77, per un periodo più breve invece dal 63 al 72 in televisione, i libri in televisione, anche nella televisione, quella classica, quella bernabeiana, facevano fatica anche allora. Comunque, periodo più breve, però Betocchi si fa a Firenze. Anche questo è interessante quando noi scopriamo, no, il federalismo culturale, diciamo bisogna decentrare, eccetera. L'Italia dopoguerra era un'Italia fortemente decentrata, le sedi RAI avevano ciascuna la sua vocazione, producevano in maniera diversa, e non era illogico che una trasmissione letteraria si facesse principalmente a Firenze. Betocchi entra a lavorare all'Approdo nel 58, diventa sostanzialmente responsabile, redattore, si diceva allora, della rivista nel 61, e insomma, qui lo vedete, 73 la foto, lui ha 74 anni, è abbastanza soddisfatto di questa avventura, molto sorridente, insomma. Questa foto accompagna un articolo che lui scrive per la rivista Rai, la Rai faceva negli anni 70 una rivista culturale, e con questo ho detto tutto, la rivista Rai, nella quale lui appunto racconta che gli fanno fare, lì avrebbe dovuto, fosse stato più uomo di mondo, forse meno ingenuo per certi aspetti, doveva un po' insospettirsi, perché gli fanno fare un articolo per celebrare il fatto che l'Approdo va in radio da 27 anni, 27 non è proprio una scadenza, come dire, tonda. Infatti, dopo questa rivista, dopo questo articolo dove lui spiega che l'Approdo è bellissimo, lo fanno in radio, c'è la rivista e tutto, si vede che lì in Viale Mazzini ne stavano parlando da un po' quando gli lasciano fare l'articolo, di fatto nel 77 arriva la notizia, chiudiamo tutto. Chiudiamo la rivista, 4 anni dopo, e chiudiamo la trasmissione. E qua accade una cosa molto bella, che è il nostro punto di partenza per il viaggio nei testi. Io ho scelto 3 testi di Betocchi. Dico subito che possono anche sembrare 3 testi strani. Sono 3 testi che convergono su uno, che è quello che penso che capiti a ogni lettore, no? Tu leggi un libro di poesie, una raccolta, un'opera omnia, a un certo punto incappi in una poesia, in un testo, in una pagina, e dici no, è questo. Io tornerò su questo libro perché c'è questo, che non è per forza la poesia più bella, più famosa. Vi dirò poi qual è. Però questo viaggio verso questa poesia di cui parleremo più avanti inizia proprio dalla chiusura dell'Approdo letterario nel 77. Perché comunque è un'altra civiltà della parola e della letteratura, il direttore della rivista Leone Piccioni, non abbiamo il documento ma si ricostruisce dalle carte che sono confermate, e dice guarda Carlo, facciamo una bella cosa, anziché il solito editoriale siamo dispiaciuti della chiusura della rivista, scrivi tu una poesia. E Betocchi scrive questa poesia, eccola qua, che poi viene raccolta in questa plaquette della Pilotta, il sale del canto, scrive questa poesia, il saluto ai lettori, appunto, dell'Approdo letterario. Il fascino di questa poesia, dal punto di vista di uno appunto che nasce filologo, poi fa altre cose nella vita, è che non sappiamo praticamente nulla della sua elaborazione. Perché qua, all'Archivio Bonsanti, è conservato solo il dattiloscritto impulito, senza correzioni dell'autore, solo con le indicazioni per la tipografia. E quasi a testimoniare quello che vi dicevo, cioè che non c'è una separazione vera tra le cose della vita, la prosa della quotidianità, e l'altezza della poesia, non soltanto lui tira dentro la quotidianità, il lavoro appunto di una redazione, di una rivista letteraria, di una trasmissione radiofonica, dentro la poesia, ma mescolato in questa cartelletta ci sono anche gli appunti che lui prende per scrivere all'ufficio del personale della RAI, perché non c'è mai da fidarsi, la pensione, le cose, eccetera, e poi vabbè, altre note comunque legate alla chiusura della rivista. La poesia è piuttosto lunga, insomma, io non li ho contati, ma saremo su un centinaio di versi. È interessante perché anche se noi non conosciamo appunto l'elaborazione, che molto probabilmente è stata abbastanza rapida, vedendo le altre carte di Betocchi ci si rende conto come ha proceduto, cioè ha proceduto per accumulo, per associazione di idee, lasciandosi portare dalla musica delle parole. E però in questa poesia, che non vi leggo per intero, io vorrei almeno leggervi qualche verso, qualche parte, perché secondo me, proprio nella, come dire, sotto l'urgenza di questa composizione, che tecnicamente è una poesia d'occasione, non è una poesia, diciamo, ispirata, è una poesia che gli è stato chiesto di scrivere e che lui scrive, ma la poesia d'occasione noi sappiamo che rivela tantissimo, quanto rivelano i vituperati versi religiosi che Clemente Rebora scrive per obbedire ai superiori, quanto rivelano dell'uomo Rebora, del sacerdote Rebora, del cristiano Rebora e anche del peccatore Rebora, per esempio. Ecco. In questo caso, appunto, lui, procedendo di getto, dice tante cose che ci interessano per conoscerlo meglio, ma poi proprio vedi che, insomma, ci sono dei passaggi in come se lui, anziché come dire, scegliere tra più versioni di uno stesso verso, come fa normalmente quando compone in maniera distesa, le abbia tenute tutte, no? La composizione per accumulazione e per chiarificazione. Vi leggo l'inizio, poi vi leggo qualche altro verso qua e là. Si capisce subito quello che ho cercato di dire malamente. Un saluto al lettore, dunque, ai partecipi, e subito metto una parentesi, che forse era una versione alternativa, o sia mai compromessi, ma sarebbe troppo azzardato, abbiamo appena retto il filo dell'Aquilone al vento che soffiava, e non solo casalingo, come qualcuno zirlava, cioè non è solo una rivistina che facevamo qui a Firenze. Dunque, quindi riprende, no? Questo accumulo, questo pensiero che pensa a se stesso. Dunque, un saluto ai lettori, ai partecipi, diciamo, con noi che facemmo l'approdo. E qua subito, finita questa parte qui in cui sta palleggiando, diciamo subito, inizia a fare, riconosci subito Caproni. Noi che facemmo l'approdo, o a dir meglio lo compilammo, quindi abbassa, ti dà l'idea di qualcosa, di un servizio quasi manuale, il compilare, il mettere insieme la rivista. Le compilammo, e attenzione perché la parola che viene dopo, che ha un suono molto simile a compilare, però è la parola di Betocchi, e ne compiamo l'opera, solenne, con questo numero. E poi va avanti, eccetera, ma insiste su questa idea. Dice, un'opera nutrita, si sa, da ben altre menti, e poi inizia con tutta una serie di nomi propri che sono trasparenti, appunto Leone che gli dice, scrivi tu Carlo, Leone Piccioni. E lui insiste, no? mentre accumula, mentre parla, dice, frattanto l'opera si compie, proprio l'idea di questa urgenza, di questa impellenza, di qualcosa che accade. E scusate lo sfogo, dice a un certo punto, e attenzione perché qui già si sta lasciando andare, poiché tutto è vita. Come dicevo prima, nella vita di Betocchi c'è la vita. E ancora, ero una cosa sola con la stanza, no? Che sembra quasi questa immagine, ero una cosa sola con la stanza. E poi enumera gli amici, parla di quelli che arrivavano, c'è anche questa a un certo punto una lei che lo aspetta alla finestra perché lui fa tardi in redazione, sappiamo che lei è Emilia, la moglie amatissima, certo. E mentre lui accumula questi particolari, questi ricordi, queste cose, ogni tanto ci sono questi momenti folgoranti, compiamo l'opera, certo. Scrive Betocchi a un certo punto, trovarsi sull'orlo delle cose che cessano, che trapassano, vanno, e sentirsi mutare con loro in ciò che fu, che è stato. Questo è puro Betocchi, sentirsi sull'orlo delle cose che cessano, che trapassano, vanno. Il senso della storia di ciascuno, che è la storia di tutti. E poi però ancora, abbassa di nuovo, ci sono questi momenti altissimi e questo giocare invece con, come dire, non con l'understatement, proprio giocare di umiltà, una parola importante, lo la troveremo. Lui dice, questo saluto ai lettori è di uno da niente, parla di se stesso, l'operaio addetto al montaggio. Torna, no? La memoria dei cantieri, torna la memoria del lavoro manuale, torna l'intelligenza della mano, parlo o straparlo nella commozione dell'addio, come se poi, non si sapesse che chi faceva tutto era quell'amore comune. Dall'alto, veniente degli anni, dei tempi venerati e poi delle precipiti esperienze in cui commisti l'un dall'altro, diversi, davanti a un pelago di lettori, qua invece ironico, no? Immagina non i 25 lettori, ma una strega, ci sentivamo partecipi di una medesima impresa, l'opera, l'impresa, e ancora va avanti così. Fino alla chiusa, che secondo me è una chiusa straordinariamente sua, siamo parte dell'humus che prepara il futuro, noi che ce ne andiamo. E humus ovviamente è una parola che secondo me risente molto del clima di quegli anni. Gli anni 70 si iniziano a usare alcune, come dire, a portare fuori dal loro alveo classico alcune parole, l'habitat, l'humus, eccetera, e si usano più nel discorso magari comune, addirittura politico a volte. Però quando qui, dopo aver parlato appunto dello stare sull'orlo delle cose che cessano, di stare in un momento in cui tutto finisce, dire l'idea che siamo parte dell'humus che prepara il futuro, noi che ce ne andiamo, detto da uno che si è appena definito un operaio alla catena di montaggio, qui l'humus in realtà è l'humiditas, è questo atteggiamento arreso davanti alla vita, davanti ai fatti. La poesia già di per sé è un documento, secondo me, abbastanza straordinario, ma è molto simpatica anche e rivelatrice questa letterina, di cui si conserva appunto la copia qui, la velina, perché allora parlo per i giovanissimi, cioè allora non potevi fare il copia, quindi dovevi mettere nella macchina per scrivere il foglio, la carta carbone, una velina, magari un altro carbone, un'altra velina, quindi lui comunque prima di spedire la letterina d'accompagnamento a Piccioni, a Roma, perché Piccioni lavora a Roma, prima di mandargli appunto il testo che lui ha elaborato, si fa la velina che poi fortunatamente è conservata all'archivio Bonsanti. Quindi la velina è di Firenze, 14 ottobre, la leggo perché è molto breve, l'ho voluta mettere qua perché mi sembrava importante. Caro Leone, come ti avevo detto, il mio saluto ai lettori è stato pronto per stamani. Allora, chi ha coscienza della lingua italiana, all'estato pronto per stamani, si commuove, si alza, applaude, fa una cosa, cioè un uso della percezione del tempo meraviglioso. E però molto concreto, è stato pronto per stamani, cioè sembra che lui parli di un paio di scarpe che ha dovuto risolare, di qualcosa, insomma, che era in consegna, no? Il pezzo in consegna. È stato pronto per stamani nei limiti delle mie capacità. E quando mi si voglia perdonare quella sorta di personalismo che appare nel primo capitoletto, quello che ho letto quando lui dice, ecco, sono qui, sono io, tornavo tardi, tutt'uno con la stanza, eccetera. Ma del resto, e qua è un momento secondo me prezioso, perché Betocchi, non l'ho ancora detto, ma non è un autore tanto incline alle dichiarazioni di poetica, non è uno in cui facilmente ci spiega perché fa poesia. Qui però, appunto, 77, chiusura di una fase storica, l'ultima rivista, quindi capisce, c'è anche l'età di cui inizia a essere consapevole, qui però si lascia andare. Del resto, io non potevo farne a meno del personalismo, perché per me la vita è una sola. E non si è mai distinta in vita e letteratura. Due punti. Ancora il procedere per accumulo, per avanzare per accumulo, anche perché io non sono un letterato, ma semplicemente un uomo presente alla vita. Un uomo presente alla vita è, secondo me, la più bella e aderente dichiarazione di poetica che Betocchi poteva fare. Un uomo presente alla vita vuol dire appunto che la vita entra di prepotenza nella poesia di Betocchi. Ci entra in qualche modo, senz'altro. Non ci entra al 5%, ecco, diciamo, come nel caso di Montale. E quando io mi sono imbattuto in questa poesia, ho trovato davvero, sai, del canto l'ho trovato da relativamente poco tempo, quando già ci eravamo accordati per questo incontro, mi sono reso conto che c'erano delle cose che non conoscevo, allora ho iniziato a leggere. Però avevo, come capita, cioè il metodo per i lettori è affidarsi al caso, come tutti noi sappiamo, no? I grandi incontri si fanno in maniera casuale. Avevo nel retrobottega della memoria il ricordo che una poesia così di Betocchi, che non era questa, l'avevo già letta. sono andato a cercare, a sfogliare appunto nelle poesie tutte le poesie dell'84 e l'ho trovata. Ed è Scherzo e saluto d'addio ai tipografi fiorentini, di cui qui all'archivio si conservano tutte e tre le stesure. Tutte e tre le stesure che risalgono tutte al 1959, nell'arco di poco tempo probabilmente. Ed è curioso perché questa poesia in realtà non salta fuori fino a parecchio tempo dopo, perché lui la rielabora, appunto, la chiude sostanzialmente nel 59 e poi la tira fuori solo nel 74, quando la mette in chiusura di Prime e Ultimissime, che è una prima ricapitolazione molto importante però anche per il lavoro filologico della sua opera, e da lì in poi in tutte le ristampe, le antologie eccetera, lui vuole che questa poesia ci sia. È una poesia che appunto sta tra la fase iniziale, in realtà vince il sogno, che comunque è già, abbiamo già capito di cosa stiamo parlando anche soltanto dal titolo, e prepara invece la parte, diciamo, della grande maturità di Bettocchi, L'estate di San Martino, Un passo, un altro passo, che è un libro straordinario, le stesse poesie del sabato, dell'80, eccetera, prepara questa cosa. Però è un congedo, e forse era un congedo talmente precoce nel 59 che lui aspetta un po' a pubblicarlo, ma aspetta un po' a pubblicarlo anche perché, impressione mia, ha preferito che, come dire, si sedimentino un po' i fatti che stanno all'origine di questa composizione. Allora, abbiamo visto appunto il saluto ai lettori nasce dalla chiusura della rivista. Questa poesia, nella sua versione definitiva, che vi leggo subito, si intitola Scherzo e saluto d'addio ai tipografi fiorentini, appunto. E si rivolge ai tipografi, gli operai, le persone che lavorano con le mani. Ma non è che si rivolga esattamente soltanto a loro. Ve la leggo e poi raccontiamo un po' di retroscena anche attraverso, appunto, le stesure. Esco dall'editore e schizzo di tra le dita la cicca, che è già un gesto curioso. Esce, tac, butta via la sigaretta, e anche nei fin degli anni di quel periodo lì, non so, sorpasso così, quando uno butta via la sigaretta così, non è di buon umore. Borbottali presso un tipografo a un altro, benedetto l'abaco. Se i conti, fratello tipografo, non tornano nemmeno a te, ma sono i conti con la vita che non tornano. Guarda, dico, che foglie lungo i rami, ancora verdine, sui platani del viale. O cara mia cicca gittata, o miei pensieri in fondo ai conti che non van rifatti della poesia, passeretti volati lassù, o mia musa fragile, gesti di noncuranza, o verde che persiste d'autunno, apparendomi vago, improvviso, inconcludente, mia devota natura, sei tu che mi consoli, tu che sempre onninamente scherzi. Lo scherzo arriva in fondo. Per capire da dove parte questa poesia così innocente, così, come dire, risolta apparentemente, bisogna vedere appunto nelle carte dell'archivio quali sono i titoli precedenti. Questa è la stesura intermedia, diciamo, che già si intitola Sulla poesia che non si vende. La prima versione, di pochi giorni, forse prima, non è datata, però comunque si capisce che è di quel periodo, è Discorso all'editore sulla poesia che non si vende. Poi c'è questa, appunto, manoscritta, poi c'è un'ultima stesura dattiloscritta, con alcune correzioni a mano, che si intitola Sui miei libri di poesia che non si vendono. Sta parlando di questo. Allora, l'editore, i tipografi fiorentini, la cicca buttata via con un momento un po' così di impazienza, cosa sarà questa storia? Intanto fermiamoci un attimo solo prima di raccontare la storia su come lavora Betocchi. Io ho tentato anche di far vedere delle carte più elaborate di questa, no? Però alcune erano proprio tanto elaborate. Questa qua mi sembra un buon compromesso, diciamo, tra... un buon compromesso leggibile anche da chi è giù che vede. Allora, vedete che lui parte, no? La poesia occupa la parte di sinistra del foglio, sulla parte di destra però lui inizia a introdurre delle possibili varianti che poi accetta o non accetta. Ma la cosa più curiosa è che scendendo, si pente, quindi salta dall'altra parte, quelli in fondo sono sostanzialmente degli abbozzi, no? Degli abbozzi di quella che sarà poi la conclusione. Affannandomi, vago, improvviso, inconcludente, mia devota natura, sei tu che mi consoli, che sempre onninamente scherzi. Onninamente è la parola più curiosa che troviamo qui dentro, è un latinismo abbastanza marcato, insomma, una parola di quelle che sarebbe piaciuto commentare al Tommaseo, colpevolmente non sono andato a vedere, ma senz'altro il Tommaseo scrive cose meravigliose di onninamente nel dizionario. Ed è interessante perché lui a fianco, dopo averla trovata questa parola onninamente, quello che dicevo prima, il lavorare di bulino, provare con la mano, la riscrive con una grafia un pochino più distinta, come se dicesse, ecco, l'ho trovata, onninamente. E tutto il ritmo della poesia, come ho provato a leggerlo prima, va a finire, precipita quasi in quell'onninamente. Che cosa succede? Siamo nel 59, nel 55, non l'ho portato però, in realtà ho trovato recentemente anche quello, nel 55 Vallecchi ha pubblicato una raccolta che si intitola semplicemente Poesie e Betocchi ha pronto un altro libro, dopo un po' di anni. E evidentemente ne è andato a parlare con Enrico Vallecchi. Ed evidentemente Enrico Vallecchi gli ha fatto un po' un ragionamento, che è molto bello, senz'altro, come il precedente, come tutti i precedenti, però magazzini, giacenze, restituiti, eccetera. Che le cose siano andate veramente così, lo vediamo da una lettera del 1960 del carteggio tra Vallecchi e Betocchi, non l'ho riprodotta, però ve la leggo che è molto divertente, ma è molto divertente più che altro la conclusione. Anche questa è la lettera su carta intestata da Vallecchi editore. Enrico Vallecchi data le sue lettere con la dicitura Evo Volgare, perché insomma, presenta la storia anche lui. Firenze, 5 luglio 60, Evo Volgare. Caro Carlo, alla tua amichevole lettera vorrei rispondere solo in un modo, questo. Mi sta bene non andare da nessuno, sottolineato. Purtroppo non mi è dato di poterti rispondere secondo il mio desiderio, perché devo fare i conti con diverse cose, devo fare i conti che non tornano. E non è che con questo discuta la somma richiesta in rapporto al valore della tua poesia, ma in rapporto alle possibilità del nostro lavoro attuale e dagli impegni non piccoli che abbiamo già presi. Perciò sono io che ti rispondo, per non darti il fastidio di sollecitarmi, cioè si vede che l'ha presa bene anche Vallecchi, no? E per dirti che, mentre sono rammaricato di dover rinunciare al tuo libro, sottolineato, non posso d'altra parte stare a mercanteggiare perché capisco che è una discussione, eccetera, eccetera, va avanti così. Betocchi incassa la lettera e a mano sotto scrive passata in copia a Mondadori. E infatti da allora, con l'estate di San Martino, Mondadori diventa il suo editore. Passata in copia al Mondadori e appunto è una notazione abbastanza divertente, ma che ci fa capire come anche da un episodio, non inedito nella storia dei rapporti tra gli autori e i loro editori, ma un episodio, come dire, molto banale in apparenza. Cioè, hanno litigato perché il libro di prima vendeva poco, lui chiedeva troppi soldi e non voleva dargliene. Betocchi, con la poesia che abbiamo appena letto, con lo scherzo Saluto da Dio e Tipografi Fiorentini, riesce, come dire, a farne argomento della poesia. Non riesce. Trova in quello che accade già l'argomento della sua poesia. quello che lui diceva nella lettera del 77 a Piccioni: non c'è differenza per me tra la vita e la poesia, io cerco soltanto di essere presente alla vita, questa poesia inizia a testimoniarlo. E testimonia anche che Bettocchi era senz'altro un uomo buono, come ricordato da tutti, era nato a Torino e morto a Bordighera, però un toscano con tutto il rispetto, quindi lui la poesia se la tiene da parte per 15 anni, poi quando c'è l'occasione la mette lì nella raccolta sostanzialmente prima e ultimissima, che è la conseguenza dove riprende anche le cose già pubblicate da Vallecchi, e la mette lì per ricordare dicendo: amico caro, c'è stata questa cosa ed è per questo che io adesso ho un altro editore. Questo è un ritratto molto bello di Bettocchi, già in tarda età, comunque questa idea del presente alla vita con anche questo sguardo un pochino stupefatto, però adesso vi devo dire, andiamo verso la conclusione, vi devo dire qual è la poesia che io, che mi ha fatto, diciamo, riconoscere in Bettocchi un mio poeta, ed è in realtà il motivo per cui quando ho detto vengo a vedere le carte di Bettocchi, io in realtà cercavo una cosa che in parte soltanto ho trovato, quindi è stato molto bello questo fatto di averla trovata solo in parte, perché comunque non mi ha tolto l'incanto di questa poesia. La poesia, di cui adesso vi leggo solo la prima parte, poi ve la leggo per intero, è una poesia che Bettocchi compone all'inizio degli anni 50, pubblica in rivista In botteghe scure nel 57, poi la pubblica una seconda volta in una plaquette che fa nel 65 per Rebellato, Sparsi per il Monte, e poi due anni dopo la mette in Un passo, un altro passo, che è, ripeto, uno dei suoi libri più belli. Lettera d'autunno è appunto una poesia che colpisce perché in maniera del tutto, come dire, trasparente, vorrebbe farci credere che è un manoscritto ritrovato, quello che lui ci sta, che lui non è l'autore dei versi che ci sta presentando. Vi leggo l'inizio. Lettera d'autunno, virgolette aperte. Oggi, figliolo, quasi a pugna e calci ti scrivo questa lettera. Domenica ebbi brutta giornata, non vergai che due righe. Ora piove, mi martoria la spalla che mi ruppi anno cadendo sul balcone. Ma posso ringraziare il Signore di star così. La mia salute, come al solito, regge da vecchi. Bisogna aver fiducia che Dio abbia pietà, mio Carlo. Prega, prega per me, virgolette chiuse. Queste sono le lettere, l'una per l'altra, di mia madre. Bettocchi ci dice: ho preso le lettere di mia madre, una lettera, l'una per l'altra, forse due lettere, più lettere messe assieme, e questa è la voce di mia madre. E uno dice: per forza che questo è un poeta, se le lettere di sua madre sono così, sono meravigliose queste lettere. Tra l'altro notate che, come nello scherzo Saluto da Dio, c'è quell'onninamente, quindi quella parola culta, quel latinismo, eccetera, qui c'è anno meraviglioso, che è anno confecto, è un ablativo assoluto, che passa poi nella parlata popolare per dire un anno fa, si dice o si diceva, non lo so, in Toscana spesso anno, no? Quindi esattamente un anno fa, anno confecto. Quindi lui usa anche questa parola che ti fa sentire una voce popolare che però ha dentro una nobiltà, una cosa. E io, lo confesso, volevo qua di essere all'Archivio Bonsanti trovare le lettere della madre, anche perché Ernesta Ermini Bettocchi è stata una figura molto importante per Bettocchi, per tanti punti di vista. Morto il padre, che lui era molto giovane, è stato un riferimento continuo della sua vita. In alcuni momenti, qui la vicenda biografica è anche molto delicata, lo dirò con la delicatezza che richiede, in alcuni momenti in cui Bettocchi fa delle scelte impegnative per la sua condizione personale, per la società dell'epoca, è proprio non il timore del giudizio della madre, ma il timore di dare un dolore alla madre che lo trattiene. Quindi, insomma, io mi aspettavo di passarci una settimana tra le lettere di Ernesta Ermini Bettocchi. Ne sono arrivate, o Carlo ne ha conservate, non lo sappiamo, 4 in tutto. E 4 è una parola grossa perché 2 sono cartoline. 2 cartoline, la prima è degli anni 30, e proprio lì c'è la tra l'una e l'altra c'è tutta la delicatezza, la tenerezza struggente di una madre, perché negli anni 30 lei gli scrive Geometra Carlo Betocchi Siena, poi negli anni 50, quando lui in realtà non è tornato ancora in cattedra, Professor Betocchi, cioè proprio l'orgoglio, no, della madre, eccetera. Sono in realtà comunicazioni molto semplici, molto rapide. C'è una lettera un pochino più tarda, del 56, che è abbastanza sconvolgente, perché si capisce che questa donna sta perdendo un po' il rapporto con la realtà, e una tendenza che Ernest ha nello scrivere, che è quella di... praticamente lei non scrive esattamente, non c'è un filtro tra l'oralità e la scrittura, lei scrive come se stesse parlando, no? Come se fosse un discorso indiretto libero, come se fosse un flusso di coscienza, come se fosse che lei di fatto una scrittura formale pare che non l'abbia mai elaborata, e scrive così come se stesse parlando col figlio. Su questa lettera del 56 che c'è appunto in archivio si capisce che, cioè, la donna si ripete molto, mette insieme un fatto con l'altro, e addirittura a un certo punto questa scrittura si ingarbuglia sempre di più, subentra la figlia Anita, con la quale lei viveva a Milano in quel periodo, e la finisce lei in qualche modo sta lettera, insomma, ecco. Però quello che mi ha colpito molto è che questa scrittura pulita, no? Questa scrittura compiuta, questa scrittura anche un po' solenne, oggi figliolo quasi a pugni e calci ti scrivo questa lettera, cioè sembra l'inizio di un poema, ed è un poema in effetti, nelle lettere non si trova assolutamente. Nelle lettere di Ernestina c'è un'altra voce. E la voce più simile a quella che, l'episodio perlomeno più simile a quello che troviamo poi in Lettera d'autunno, è in questa lettera senza data, scritta a matita, recapitata non si sa come, però oltre alle sedirai eccetera faccio notare che tutta la corrispondenza tra questa gente avviene come si dice nel giro di poche ore a volte, no? La posta funzionava con una rapidità tale per cui, insomma, vedremo anche dopo un episodio divertente sul finale che riguarda questa rapidità, no? La lettera di Ernesta, che è la più simile, ripeto, per contenuto a quella di Lettera d'autunno, è questa. La leggo proprio così. Carissimo Carlo mio, sabato ebbi la tua cartolina ed ero pieno di gioia per sapere che oggi avrei avuto grande gioia di vederti, invece mi è capitata una disgrazia, punto minuscolo. Mi sono fatta male una gamba e sono a letto senza potermi muovere perché il dottore teme che ci sia una frattura, speriamo che la Madonnina mi salvi, ma se così fosse dovrei andare all'ospedale di Santa Maria e portata dalla misericordia. Tu certamente dovrai proseguire e se per venire qua da me tu dovresti perdere tempo, il tempo, no, il treno corretto, forse dovresti partire stasera, dovresti perdere la notte, domani lavorare come un martire, lei è preoccupatissima che il figlio lavori troppo, in tutte le lettere, e sarà urgente che tu ritorni, io ti vedrei volentieri per diverse ragioni perché ho chiamato due medici e non ho preso la pensione, mi capisci? Quindi sono senza soldi. Questa disgrazia non ci voleva, è andata così, bisogna ringraziare il cielo, ti bacio, tua mamma. Ecco, però questo che è un contenuto analogo a oggi, Carlo, figlio mio, quasi a pugni e calci, non c'entra niente come voce. Quello che io però trovo abbastanza straordinario è che qui abbiamo l'occasione non di, mettendo insieme il documento, il testo finale, abbiamo l'occasione non di, come dire, appunto, raffrontare due testi, ma di vedere la differenza tra il testo come è scritto e il testo come un poeta Betocchi lo legge, come lo recepisce. Lui, in questa prosa sconclusionata, io l'ho voluta riprodurre tutta, perché mi piace troppo sta qui, proprio la matita, anche il pezzaccio di carta, la busta che non si capisce come ha fatto ad arrivargli, con un SPM che occupa tutta la busta, cioè proprio è l'affanno, no? Tu hai proprio l'impressione di questa donna che è caduta, che si è fatta male, che è tutto, che voleva vedere il figlio, che non lo può vedere, non ha preso neanche la pensione, arriva la misericordia, anche l'ospedale va, il dottore, cioè proprio cose che tutti conosciamo per esperienza di famiglia, e lì sono, come dire, condensate in questi due pezzetti, due dolcissimi pezzetti di carta. L'importante, dicevo, però non è quello che lui, quello che lei ha scritto, che la madre ha scritto, ma è quello che lui legge. Questa è una delle versioni di Lettera d'autunno. Lettera d'autunno nasce, come dire, abbastanza compiuta, armata come Minerva dalla testa di Giove, insomma, nasce, si capisce che è una poesia che per lui è importante, nasce di colpo. Ma pur nascendo di colpo, questa è la seconda stesura, la prima era bellissima, ma sembrava un dipinto di quelli che sono su Schifano, eccetera, perché era tutta aggrovigliata. Qui c'è già una parte da tiro scritta con delle correzioni. È una poesia abbondante, lo dico subito, nel senso che lui, dei versi che scrive, non soltanto la parte finale poi la estrapola e diventa un'altra poesia, che torna appunto nella stessa plaquette, Sparsi pel monte, che si intitola Lungo la via, ma c'è anche, lo vedete sotto, tutta una parte manoscritta, L'ossicino, che a me non pare, adesso potrei sbagliare, ma non pare che lui abbia più rielaborato in forma autonoma, ma che comunque è come qualcosa che ha avuto bisogno di scrivere una volta di più per focalizzare con se stesso quello che voleva dire. Di questa prima ve la leggo tutta adesso e poi vi dico alcuni interventi che ci sono qui. Rileggo anche l'inizio perché mi piace molto, non so se si è capita questa cosa. Oggi, figliolo, quasi a pugni e calci ti scrivo questa lettera, domenica ebbi brutta giornata, non vergai che due righe, ora piove, mi martoria la spalla che mi ruppi anno cadendo sul balcone, ma posso ringraziare il Signore di star così. Questo è vero, eh? Bisogna ringraziare il cielo. Mi sono rotta la gamba, ma bisogna ringraziare il cielo. La mia salute come al solito regge, da vecchi bisogna avere fiducia, che Dio abbia pietà, mio Carlo prega, prega per me. Queste sono le lettere, l'una per l'altra, di mia madre. Aperta sul portone, la leggo ora per strada e intanto guardo dove metto i piedi. E più ci penso e guardo, e più mi sembra di sasso in sasso tutto sia così, fatto di certi mali che lo straziano, i più sordi e inerti, che li sanno quelli che sono più soli e hanno gli occhi che sono soli a destarsi nel guardare. Onde l'anima sorge e si fa un essere reale che rende conto di sé, vede, soffre e non chiede neanche requie, ma insiste nel fiorire anche d'autunno. Non so se vi ricordate, nello scherzo saluto da Dio, o verde che persiste d'autunno. Ritorna, sono tra l'altro gli stessi anni, siamo più o meno in quel periodo lì. Questa idea che dalle lettere, che noi sappiamo adesso quanto fossero sconclusionate della madre in realtà, che in quelle lettere ci fosse lo sguardo sulla realtà che permette all'anima di essere qualcosa di reale, qualcosa di concreto, di farsi tangibile. E anche qua con l'uso di questo latinismo, di questa forma colta, onde, motivo per cui. Se noi adesso, non voglio approfittare della vostra pazienza, ma se noi adesso, anche solo questa versione, che è già intermedia, la prima si chiamava La Lettera, poi lui già qui la chiama Lettera d'autunno, la analizzassimo, vedremo appunto che, per esempio, l'inizio prima era diverso, vediamo figliolo Carlo se trapugna e calci, e lui invece sopra a mano corregge, oggi mio Carlo quasi a pugni e calci. Ecco. Tra l'altro qui c'è pugni, poi lui restaurerà pugna, che è di nuovo una parola colta e popolare insieme. E va avanti, e va avanti, e va avanti, ma c'è tutta la parte finale, lui vuole scrivere questa poesia, va avanti anche con i versi che poi diventeranno Lungo la via, quel fatto che lui rischia di inciampare perché legge la poesia della madre, allora c'è tutta una riflessione, lungo la via non vedo altro che cose che si consumano, che era di troppo alla fine, diventa un testo a sé stante, ma quello che è veramente prezioso per noi è l'ossicino, è quella parte lì in fondo, no? perché lui insiste, no? Che dice la realtà è come l'ossicino di mia madre che si è rotto e torna a farle male. L'ossicino della mia mamma è come te, fa un nodo di cosa rotta e rammendata, come la santa verità che incrocia mi amo, e poi gli sembra troppo, come la santa verità, la cruda verità che incrocia mi amo, la ferraglia che regge, poi ancora questa ferraglia, la ferraglia, sempre un rammendaticcio e nel corpo di dolore ci mette verità che in noi non muore, e qui addirittura gli scappa la rima, e c'è nella verità che noi non muore, come un sono tutte cose che lui scrive di seguito, sta cercando di mettere a fuoco, come un rammendaticcio di dolore, la viva verità finché campa il tuo dolore, fatto di verità che mai non muore, sta cercando di mettere a fuoco qualcosa. In Lungo la via di tutto questo rimane, ve lo leggo molto breve, rimane soltanto la parola verità. Lungo la via non vedo altro che cose che si consumano, che io stesso aiuto a consumarsi, ma che intatte tornano in non so quale amore, se si guardano con la perpetua sete e verità, che lievita dalle sue rovine, un atto di fiducia anche nel male. Siamo dei testimoni, e le testimonianze costano dolore almeno quanta è quella verità che si sa dire. È una poesia un po' meno bella, secondo me, della precedente, si capisce che l'abbia messa da parte, però viene da tutto questo lavoro, il rammendaticcio. E a me questo ha fatto venire in mente, siamo davvero agli ultimi minuti, ha fatto venire in mente quell'episodio molto curioso di quegli anni, del 57, quando iniziano l'amicizia con Caproni. Pasqua del 57, Giorgio Caproni manda un bigliettino a Betocchi, il cui tenore è grosso modo tanti cari auguri per la Pasqua imminente a te e famiglia. Ecco, non è in un momento di particolare trasporto Caproni. Esattamente come accade adesso con gli sms, i messaggi di WhatsApp, eccetera, che ti accorgi un attimo dopo di aver fatto una tragedia, forse nello stesso giorno o il giorno dopo, gli arriva come augurio una bellissima poesia pasquale di Caproni, dove torna esattamente, dove anzi è presente esattamente quest'idea, il rammendaticcio, le cose. Lui descrive la croce di Gesù, Betocchi, e dice: io me l'immagino rimediata tra i rimasugli d'un antro artigiano, commessa con cavicchi raccattati, eppure estrosa, e alta, e indomabile, e tentennante, come la miseria. È una delle più belle descrizioni della croce nella poesia del Novecento, affidata a una poesia d'occasione. Là, nell'epistolario, la lettera dopo di Caproni, e dice: chiedo perdono, ti sento scusami, cioè sono stato uno stupido, devo mandarti anch'io qualcosa di bello come mi hai mandato tu, eccetera. Perché ho voluto ricordare questa, siamo alla conclusione, questa poesia poesia rivolta a un amico, rivolta a Caproni. Perché io credo che Lettera d'autunno, che nasce da un episodio di realtà, madre che si è fatta male e si lamenta, di cui noi abbiamo in archivio il documento bruto, di cui noi possiamo vedere come lo sguardo del poeta presente alla vita ha rielaborato la vita stessa trasformando la voce della madre, cioè è veramente il rapporto del figlio con la madre, ma comunque tra le due persone amate, cioè la voce della madre non può essere brutta per il figlio, perché è la voce della madre. Quindi, al di là di come si presenta foneticamente, in quelle parole lui riconosce le altre parole che noi leggiamo nella poesia. Secondo me, una delle caratteristiche della grande poesia, ma senz'altro della grande poesia di Betocchi, è quella di... Oggi si usa una parola che non è che ami tantissimo, la dico e poi mi correggo, di essere generativa, cioè di generare altra poesia, no? Di cambiare il nostro sguardo sulla vita, anzitutto, ma poi di generare altra poesia. Io quando mi sono imbattuto a suo tempo in Lettera d'autunno, ho detto: però anche questa mi ricorda qualcosa. Che cosa mi ricorda questa? Voi sapete che il legame tra Betocchi e Mario Luzi è stato molto stretto. Luzi riconosceva in Betocchi l'unico possibile maestro. E C'è una poesia importante, ma importantissima anzi direi, nella produzione di Luzzi, che è Augurio, che è la poesia dalla quale lui ricava, quando fa una prima sistemazione, da due versi di questa poesia, ricava, quando fa la prima sistemazione della sua opera, i titoli, le due grandi sezioni della sua opera. E sentite come, senz'altro molti di voi la conoscono, però mi corro il rischio di leggere anche questa, intanto ormai ho corso il rischio di leggere due volte Ritiro d'autunno, posso leggere una volta Augurio di Mario Luzzi. Augurio. Camera dopo camera, la donna, inseguita dalla mattina, canta. Quanto dura la lena, strofina i pavimenti, spande cera, si leva, canto tumido di nuova maritata, che genera e governa, e interrotto da colpi di spazzole e di panni, penetra tutto l'alveare, introna l'aria già di primavera. Ora che tutto intorno, a ogni balcone, la donna compie riti di fecondità e di morte, versa acqua nei vasi, immerge fiori, ravvia le lunghe foglie, schianta i seccumi, libera i bottoni, per il meglio della pioggia, per il più caldo del sole, o miei giovani e forti, miei vecchi, un po' svaniti, dico, prego, sia grazia essere qui, grazia anche l'implorare a mani giunte, stare a labbra serrate, a occhi bassi, come chi aspetta la sentenza. Sia grazia essere qui, nel giusto della vita, nell'opera del mondo. Sia così. Queste parole che ho provato a sottolineare, il balcone, due immagini speculari, una donna anziana che cade sul balcone, una bella popolana, insomma, ci possiamo immaginare giovane che sul balcone invece sistema le cose, sistema i vasi per la primavera, la lettera d'autunno, il seccume, quindi le foglie che cadono, le foglie che si liberano, il sole che può tornare, i miei vecchi un po' svaniti, e un pochino, insomma, ci dà quest'idea qui, questa lettera, no? E poi la grazia di essere qui nel momento, la grazia di essere qui nel momento, onde l'anima sorge, si fa un essere reale, eccetera, eccetera. Secondo me Luzzi questa poesia o l'aveva conosciuta per la oppure c'era una tale, come dire, in quel momento corrispondenza d'anime tra i due, che questi due testi, che secondo me sono due grandissimi testi del Novecento italiano, si parlano e si interpretano a vicenda e lo trovo molto, molto emozionante. Anche perché tutti e due vanno a cadere, un po' come piccolo percorso che ho provato a fare, su quest'idea dell'opera del mondo. Sono le due sezioni in cui inizialmente Luzzi organizza le sue poesie, il giusto della vita e l'opera del mondo, che ci sia appunto un'intelligenza della mano, un'intelligenza del fare, ma che non è la solita retorica del dire poesia da poiein, sì va bene, d'accordo, però è proprio una concretezza, che Luzzi nella sua vita forse ha sperimentato meno, di betocchi nei cantieri, eccetera, però cogliere in quello. Io faccio fatica a pensare, e anche leggendo un po' quello che Luzzi ha scritto, detto di Betocchi, faccio fatica a pensare che questa dimensione di un cristianesimo terrestre e celeste, per citare di nuovo Luzzi, non appartenga, non derivi in qualche parte al rapporto, al magistero di Betocchi. C'è un straordinario poeta del Novecento, Winston Hugo Oden, che ha dato, secondo me, la più bella definizione del compito della poesia. Lui dice: il compito della poesia è soltanto uno, è lodare tutto ciò che può. La poesia deve sforzarsi di lodare tutto quello che può lodare, ma perché lo deve lodare? Per il fatto che esiste e che accade. Io credo che quando in quel bigliettino di accompagnamento mandato a Leone Piccioni dice: ho sempre cercato di essere un uomo presente alla vita, Betocchi volesse dire proprio questo. Lodare tutto ciò che esiste, tutto ciò che accade e provare a farlo con la poesia e con la vita. Grazie. Bene, vi ringrazio molto.
No, volevo chiedere se ci sono... interventi, domande?
Vabbè, li ho già tenuti in ostaggio per un'ora, quindi volevo solo dire un'ultimissima cosa, visto che ho qui il libro come promemoria, su questo carattere, questa caratteristica di Betocchi di suscitare il lavoro degli altri. È stato ristampato da qualche anno questo libro, in realtà che era degli anni Ottanta, anche lui, di Ginevra Bompiani, L'Incantato. Sono quattro racconti e uno di questi racconti, La ricerca della forma e la spazzatura, è un ritratto immaginario, ma non troppo, di Betocchi negli ultimi anni. Quindi se vi capita di trovarlo, oltre, come dire, a questa fratellanza con Bargellini, con Piccioni, con Luzzi, c'è stata anche questa ricaduta, e mi piace che sia una ricaduta sulla prosa, oltretutto, perché, ripeto, la prosa di Betocchi è molto commista alla sua poesia. Grazie.